ne rimangono, ne rimangono sette o?
Ne rimangono sette.
Se mai, se mai ce la ripeti, no, se non viene registrata.
Matteo?
Non mi stare alle spalle che mi dai uggio, mettiti di fronte. Mettiti davanti. Allora, abbiamo visto nel testo di ieri che il nostro libro di Tobia, che si occupa in gran parte, abbiamo visto, della costruzione di una coppia, dei rapporti con le famiglie di origine, abbiamo visto che però non trascura di riportarci anche sul versante del rapporto educativo, genitoriale. Nel testo di ieri in particolare l'abbiamo visto, poi ci siamo fermati a rivedere, ad osservare il nostro vissuto su questo aspetto. Era il testo intitolato Dio guarisce, quello di pagina 17, dove c'era questo piccolo manuale di cose, non solo di teologia della relazione genitoriale, ma anche di cose da trasmettere nell'ambito educativo, quindi delle dritte educative, dei punti di riferimento dei nostri sforzi educativi nei confronti dei figli, ma ne abbiamo un po' esaminato il contenuto nel testo di ieri, ma anche nel testo di oggi, in particolare si ribadisce questo porre l'accento sulla relazione col Signore come la prima cosa e la cosa più importante da rivelare, da insegnare, da trasmettere. E poi in particolare si ribadisce nel testo di oggi l'importanza della mettere qui la propria, cioè nella spiritualità, la propria ricchezza, per cui si mette in secondo piano o si rovescia addirittura il rapporto con l'avere, con il benessere. Già il testo di ieri diceva qualcosa su questo tema: non temere se siamo diventati poveri, tu avrai una grande ricchezza se avrai il timore di Dio. E nel testo di oggi si riprende il tema dell'elemosina, del digiuno, meglio il poco, con la giustizia, che vuol dire l'essere giusti davanti a Dio, che la ricchezza insieme con l'ingiustizia. Meglio è praticare l'elemosina che mettere da parte oro. Questo particolare argomento, questa particolare sfumatura delle cose da insegnare, da trasmettere da una generazione all'altra, mi pare che sia di straordinaria attualità, forse di bruciante attualità nel nostro contesto sociale, culturale, economico, moderno, dove noi che siamo le famiglie di quella parte dell'umanità che gode di una abbondanza eccessiva, di un eccesso di abbondanza, è particolarmente cruciale, particolarmente responsabile di trasmettere da una generazione all'altra non questa situazione di squilibrio e di ingiustizia, ma addirittura il grande valore della povertà volontaria, del digiuno, dell'elemosina, della condivisione, insomma di ciò che discende dall'avere scoperto che la ricchezza vera non consiste nell'avere ciò che si ha in quanto si ha, ma in che cosa si è, e cioè nella misura in cui si diventa quell'immagine e somiglianza di Dio per cui siamo creati, sia come persona maschile che come persona femminile, sia soprattutto come famiglia. Dunque ci ricolleghiamo in questo modo con quella parte del testo che porta la nostra attenzione su questo, questo compito, su questa missione dell'educazione, su questa fecondità intesa non solamente nel senso biologico, e poi quell'altra faccia del nostro testo, che è quindi del nostro vissuto e della nostra vocazione, che non abbiamo ancora fatto emergere, viene fuori invece abbastanza chiaramente nel testo che avevamo già proclamato durante la liturgia, durante la preghiera del mattino di oggi. Dopo aver detto di nuovo benedite Dio, questa specie di testamento dell'angelo che si congeda dalle persone che ha custodito e beneficato, questa specie di testamento che lascia dopo aver detto benedite Dio, e quindi la lode di Dio o il primato di Dio, aggiunge quelle famose parole: proclamate davanti a tutti il bene che vi ha fatto. E poi ribadisce ancora: fate conoscere a tutti le opere di Dio, come è giusto. E questo è il modo migliore di ringraziarlo di quello che vi ha dato. Dedicatevi dunque a proclamare, a raccontare, a far conoscere agli altri il bene che ha fatto a voi, cioè trasmettete, portate alle altre famiglie, a tutti, qui si dice, a tutti i viventi, a tutti gli uomini, dunque a tutta la realtà umana che ci circonda, che è fatta soprattutto di persone create da Dio per essere capaci di realizzare col suo aiuto e con la sua alleanza, con l'accompagnamento suo, quel progetto della creazione, quel progetto per cui ogni uomo e ogni donna è stato fatto. E con queste parole mi pare che venga quindi messo in evidenza nel libro di Tobia, ci venga evidenziato, sottolineato quello che è, si può chiamare il terzo lato del triangolo della spiritualità o della vocazione della famiglia o della coppia, o se volete dell'una e dell'altra cosa, cioè quello di fare traboccare, far conoscere, raccontare, portare agli altri quello che hanno scoperto scavando quelle, le perle, i tesori che hanno scoperto scavando nella propria vocazione, nella propria spiritualità. Viene a galla dunque la missione extra familiare della famiglia, che porta con sé, come dice il nostro libretto della coppia di Tobia e di Sara, che porta con sé la guarigione o ciò che serve, il segreto, diciamo la medicina per la guarigione delle ferite delle altre famiglie. Il nome stesso dell'angelo accompagnatore di questa coppia è Dio guarisce. La bella notizia che Dio guarisce qualunque, è in grado di guarire qualunque ferita e qualunque sofferenza, qualunque disagio, qualunque devastazione dei suoi progetti prodotta dal peccato, prodotta dagli uomini. Questo è il Vangelo, la buona notizia, la bella notizia che la coppia e la famiglia ha da portare nel mondo, da portare all'esterno, da portare agli altri. Questo segreto sperimentato nella propria storia, che non siamo delle persone solitarie, delle persone abbandonate alla devastazione di Asmodeo o del demoniaco presente nella storia umana. Siamo invece incaricati di portare con noi la medicina, o prima di tutto il Vangelo, la bella notizia, l'annuncio che Dio guarisce qualunque situazione, qualunque sia il grado di degrado in cui sia stato lasciato decadere il suo progetto. Viene a galla così, dicevo, quell'altro lato della nostra spiritualità, che è l'essere incaricati e quindi chiamati e quindi destinati a portare guarigione, a portare interventi di bene, interventi di beneficio alle altre situazioni fuori della nostra casa e della nostra famiglia, che sono in attesa di scoprire questo segreto, di scoprire questo tesoro, questa perla, di scoprire questa possibilità, questa bella notizia, di uscire da qualunque trappola in cui si può essere caduti per iniziativa di questo che il nostro testo chiama l'insidiatore Asmodeo. Questo è un altro campo della nostra vocazione che è abbondantemente da dissodare, da coltivare, da arare, da lavorarci. E quindi dal percorso che stiamo facendo attraverso il libro di Tobia vedete che approdiamo anche a questa terza dimensione della nostra vocazione, della nostra spiritualità, che comunque è imprescindibile e sulla quale credo che abbiamo ancora più da lavorare che non nelle altre due dimensioni della nostra vocazione, quella della missione educativa all'interno della nostra famiglia, così questa della missione salvifica all'esterno della nostra famiglia. Dove, come, in che modo questo dare compimento a questa chiamata, a questo compito, a questa missione, è quello che dobbiamo imparare a riconoscere dai segni, dai segnali, dagli indizi, dagli inviti che sono stati disseminati nella nostra storia fino ad oggi. Perché sicuramente abbiamo ricevuto, è stato seminato nel nostro terreno anche questo seme, anche questa parola, anche questo compito, anche questa missione. Sicuramente ci sono stati dati dei segnali, sicuramente ci è stato detto in quale direzione, sicuramente abbiamo intravisto qualche percorso di questo genere a cui siamo chiamati per realizzare questa vocazione, questa parte della nostra vocazione a cui siamo imprescindibilmente chiamati. Nessuno si può chiamare fuori se questo appartiene alla struttura stessa della nostra coppia, della nostra famiglia. Nessuno si può chiamare fuori, nessuno può accamparsi nel rifugio del non essere preparati o non sapere che cosa fare. Se questa è parola, chiamata, segnale, indicazione che viene da Dio, chiaramente nessuno si può, di fronte a questa, a questo tipo di chiamata, nascondere in qualche nascondiglio e men che meno nascondere dietro ad un dito, cioè a qualcosa che non nasconde niente. Questo mi sembra l'altro aspetto del percorso attraverso il libro di Tobia e della nostra vocazione da esaminare in modo particolare. Abbiamo alle spalle questo discorso fatto da tanti altre occasioni, abbiamo qualche tentativo in corso di allestimento, ma rispetto a questa parola che abbiamo ascoltato, fate conoscere a tutti, raccontate a tutti quello che Dio ha fatto per voi, quello che Dio vuol fare con tutti coloro che come noi hanno tra le mani la vocazione e la vita e il vissuto coniugale e familiare. Di fronte a questa parola non possiamo che fare una revisione particolarmente attenta in questa occasione che abbiamo e che abbiamo una volta all'anno, perché perdere o lasciare perdere ciò che si ha una volta all'anno vuol dire perdere un anno. Allora mi pare che è quanto mai solennemente evidenziato e richiamato questo campo di revisione del nostro vissuto e della nostra storia come l'abbiamo finora raccolta questa chiamata, o come non l'abbiamo ancora raccolta, quali sono i segnali che abbiamo ricevuto o a cui non abbiamo ancora fatto abbastanza attenzione. Insomma, la famosa domanda che in tutti i racconti di vocazione della Bibbia viene a galla e a cui quindi anche noi nella nostra vocazione dobbiamo dare risposta, la famosa domanda che dice: Signore, che cosa vuoi che io faccia? Cosa vuoi da noi? Qual è l'incarico che ci hai affidato? Quali sono i fratelli e le sorelle che ci hai dato da custodire al di là e al di fuori della nostra casa? Perché la parola famosa detta nel libro della Genesi, da Caino, in risposta alla interrogazione di Dio, che ne hai fatto di tuo fratello? La risposta: ma cosa me ne frega a me di mio fratello? Non sono mica io il custode di mio fratello, pensaci tu. È una parola che riguarda precisamente questo aspetto della missione, sia intrafamiliare che extrafamiliare, e che quindi ci mette anche con queste parole davanti a questa chiamata così storicamente, così importante e così di emergenza, perché soltanto chi ha sperimentato qualcosa di bello lo può donare, soltanto chi ha ricevuto qualcosa di bello lo può trasmettere, e soltanto delle famiglie che abbiano scoperto il tesoro e la perla della propria vocazione potranno essere di aiuto ad altre famiglie che incrociamo nella nostra strada, nel cammino della vita, o che non hanno avuto la fortuna di avere tutte le chiamate, gli stimoli, i segnali che invece sono stati fatti giungere a noi in tutti questi anni. Questo dunque diventa il tracciato su cui spendere il nostro tempo e la nostra attenzione in questa ultima tappa del nostro percorso, in questo tempo che adesso abbiamo da passare insieme e da aiutarci insieme a rispondere agli stimoli e alle chiamate che ci vengono dal testo, dal testo biblico che abbiamo preso come traccia. Anche qui nella guida che abbiamo non ci sono domande preparate, ma credo che non è che senza di questo non siamo capaci di fare niente o di esaminare il nostro vissuto, la nostra storia, e di farne un bilancio e una revisione, anche se non abbiamo delle domande specifiche, specialmente in questo campo dell'educazione familiare e dell'apostolato extrafamiliare, della pastorale familiare, come si dice con un termine tecnico. Credo che possiamo riconoscere e trovare gli spunti per una revisione attenta, proprio come una risposta a una chiamata che di nuovo è giunta così esplicita ai nostri davanti a noi. Credo che possiamo farlo lo stesso, quindi, anche se non abbiamo una traccia particolare. Abbiamo un paio d'ore di tempo, quindi mi pare un po' più di tempo del solito, e quindi